Un cordiale saluto da Giovanni Conti e dopo la pausa estiva ben ritrovati con Quilisma, settimanale di suoni e cultura dal Medioevo. Ci eravamo lasciati con la musica per danza e per riprendere il nostro itinerario ho pensato di soffermarmi assieme a voi su quelli che furono i misteri, le sacre rappresentazioni dell'epoca medievale. Le migliaia di persone che ancora oggi si raccolgono in preghiera con fervida devozione per suffragare i processi di beatificazione ci devono far riflettere sui profondi valori che, quasi immutati nei secoli, continuano ad alimentare la venerazione verso i santi. Per i fedeli di tutti i tempi, il miracolo o la vita di un santo sono stati e sono un modello di perfezione inimitabile, che suscita profonda ammirazione, divenendo oggetto mediatico tra la vita terrena e il divino. Così la cieca fede, che permetteva ai santi di superare le sofferenze inflitte loro dai malvagi, fu per i ceti umili medievali uno sprone al superamento delle avversità e dei quotidiani soprusi. E anche la donna nel Medioevo, attraverso il martirio, acquistava un posto d'onore, anzi spesso la crudeltà richiesta dal martirio delle donne portò verso una venerazione più grande rispetto agli uomini. E proprio di una donna vogliamo parlare oggi attraverso un mistero, attraverso una sorta di sacra rappresentazione. La storia è quella di Agnese, il cui mistero, la musica e le parti che narrano di questa vicenda sono conservate nel manoscritto Chigi 151 della Biblioteca Vaticana. Si tratta di una raccolta di testi di varia natura e tematica che comprende ad esempio testi di Seneca, testi di Salomone, di Catone, e il testo del mistero occupa 19 carte ed è incompleto, ma questo a noi interessa meno. La storia che viene narrata è proprio quella della vita di Sant'Agnese. Agnes o Agnes, insomma, il nome assume diverse forme. Quello che sappiamo è che si trattava di una fanciulla di nobile famiglia romana convertita al cristianesimo. Una fanciulla che viene notata da un giovane, Apodixes, figlio del prefetto di Roma, Simpronio. Il giovane però è rifiutato da Agnese che, nonostante i doni e le ricchezze che le vengono offerte, dichiara di essere innamorata di un uomo superiore a tutti per potenza e ricchezza. Chi sarà quest'uomo? Naturalmente l'uomo è Cristo. Il rifiuto getta il giovane Apodixes nello sconforto facendolo ammalare e il prefetto chiama Agnese tentandola di convincerla a rivedere le sue posizioni, ma visto l'ostinato rifiuto della ragazza e saputo della sua fede cristiana, viene posta subdolamente di fronte ad una scelta: divenire vestale del tempio pagano oppure essere portata in un lupanare. Il lupanare sappiamo tutti che cos'è. Diremmo oggi un bordello, per non usare un altro termine. Agnese non rinnega naturalmente la sua fede e così la perfida del prefetto di Roma si abbatte su di lei. La Vergine viene denudata e portata al bordello, ma ecco verificarsi un primo miracolo. Per intervento dell'arcangelo Michele mandato da Cristo, i capelli cominciarono a crescerle a dismisura, coprendo interamente il suo corpo. Questo prodigio però non basta a fermare l'empia azione dei pagani. Mentre condotta al postribolo, trova sulla porta l'arcangelo Gabriele, a cui Cristo ha ordinato di portarle un manto cucito dagli angeli. La fanciulla, coperta con l'abito, è investita da una luce soprannaturale e alla vista di questi prodigi le meretrici del bordello si convertono al cristianesimo e gli avventori, folgorati dalla luce, si allontanano impauriti. Leggendo la storia di Agnese, su cui ritorneremo dopo, con i particolari che mancano a questa vicenda, leggendo la storia, dicevo, risulta subito evidente l'attinenza tematica con un simbolo caro alla tradizione cortese, quello dell'amore. La presenza poi di melodie appartenenti ad un repertorio propriamente trobadorico porta alla naturale riflessione sulla datazione e sulla collocazione storica della rappresentazione. Il primo motivo di attenzione verso le parti musicali del mistero è senza dubbio dovuto alla preziosità delle stesse, melodie che risultano essere quasi tutti degli unica, nel senso che non sono musiche recuperate da altre realtà. Ci sono alcune eccezioni però, poche melodie ad esempio sono prese dal canto gregoriano, prendendo da Veni Creator Spiritus, Veni Sponsa Christi, Asperge Me e Ec Virgo Sapiens. Quasi tutte le altre melodie, invece, sono contraffacta del repertorio dei troubadour. E infatti, sentiamone alcune. Riprendiamo dal punto dove avevamo lasciato Agnese, portata di forza al bordello ed investita da una luce soprannaturale. Il giovane spasimante, rifiutato a Podixes, saputo che Agnese aveva perduto la sua dignità, corre al lupanare, corre nel bordello con l'intenzione di congiungersi carnalmente con la Vergine e, giunto al postribolo, tenta di avvicinarsi alla giovane, ma resta folgorato dalla luce divina e cade morto ai suoi piedi. La notizia della morte del giovane naturalmente sconvolge il padre, che era il prefetto di Roma, e ordina alla giovane, ormai tacciata di stregoneria, di fare una magia che ridia vita al figlio, la cui anima giaceva già all'inferno. Commossa dal pianto del prefetto, Agnese invoca il Cristo che ordina all'arcangelo Raffaele di riprendere l'anima del giovane riportandolo in vita. Commosso e felice per la risurrezione del figlio, il prefetto cerca di scagionare Agnese, ma i sacerdoti pagani chiedono che sia arsa sul fuoco perché ritenuta strega. E anche per questo ascoltiamo uno di questi momenti molto drammatici. È difficile leggere le storie dei santi con la sola ottica dello storiografo. La difficoltà di accertamento riguardo alla veridicità delle leggende supera naturalmente la razionalità. L'evento meraviglioso, o meglio misterioso, che alimenta fede e venerazione, proprio perché inspiegabile comporta una capacità di comprensione più ampia che coinvolge la nostra emotività. E l'invenzione delle vite di santi è molto antica, anche prima del cristianesimo esistevano figure, allora si chiamavano spiriti, venerate per le loro doti soprannaturali. Poi i martiri del primo cristianesimo divennero i simboli della fede contrastata dai pagani. Si pensi al protomartire Stefano e naturalmente ad Agnese di cui stiamo parlando. Sono i primi due sulla cui vicende vengono costruiti appunto dei misteri, delle sacre rappresentazioni. La forte presa sulle masse portò a una certa letteratura medievale che attingeva appunto dagli Acta Martyrum e dagli Acta Sanctorum per creare componimenti in versi e prosa che naturalmente con il passare del tempo assunsero la veste di rappresentazioni. Prima all'interno delle chiese e poi sui sagrati e nelle piazze, arricchendosi di quelle contaminazioni profane e popolari che diedero vita alle sacre rappresentazioni nel senso pieno del termine che conosceremo nel tardo Medioevo. Torniamo alla vicenda di Agnese. Agnese aveva pregato il Cristo di riportare in vita il giovane spasimante Apodixes che era morto, colpito, folgorato dalla luce divina. Il prefetto, padre del giovane morto, commosso e felice per la risurrezione del figlio, cerca di scagionare Agnese dalle accuse, ma i sacerdoti del tempio pagano non ne vogliono sapere. Allora il prefetto cede alla folla inferocita e per mezzo del suo vicario, Aspasio, ordina il supplizio. E a questo punto accade un ulteriore prodigio. Le fiamme si dividono, lasciando illesa Agnese, riversandosi invece sulla folla accalcata. Nemmeno questo miracolo è sufficiente a placare la scelleratezza dei sacerdoti, che chiedono la sua morte. Così Agnese viene condotta davanti al boia, che la giustizia, trapassandole la gola con una spada, e mentre il suo corpo giace immerso nel sangue, la sua anima vola in cielo, portata dagli angeli che la conducono verso il suo sposo promesso. Così, nel manoscritto Chigi, la musica narra questa vicenda. Il manoscritto Chigi della Biblioteca Vaticana, che narra del mistero di Sant'Agnese, è uno dei pochissimi testi superstiti giunti intatti fino a noi. Ma pur essendo pochi, questi sono certamente sufficienti per darci un'idea generale della complessità e della bellezza di questi tipi di rappresentazione. Si trattava infatti di rappresentazioni imponenti, con molti personaggi, che richiedevano a volte l'uso di macchine teatrali. Pensate, ben prima che ci mettesse lo zampino Leonardo con le sue macchine da teatro. In certi casi la recitazione si avvaleva anche del canto quale elemento di rinforzo alla declamazione della parola, riprendendo così un vecchio concetto molto caro al canto delle sinagoghe, portati poi nell'Occidente cristiano e mutuato appunto dalle sinagoghe nella tradizione di canto delle prime comunità cristiane. Anche il fruitore di questo tipo di spettacoli andava cambiando, e non più la sola aristocrazia doveva usufruire di questi racconti, ma anche il popolo, che era in fondo il naturale sostenitore di quel fermento devozionale, simbolo di una fede democratica. E nacque allora l'esigenza di utilizzare la lingua parlata al posto del latino. Il linguaggio divenne semplice, chiaro e diretto. Ed è per questo che nel mistero di Sant'Agnese troviamo coniugati momenti in lingua latina e momenti in lingua provenzale. E con questo breve viaggio attraverso il mistero di Sant'Agnese abbiamo ripreso, rinaugurato il nuovo ciclo di Quilisma, che tornerà domenica prossima alle 18. L'augurio è quello di una buona settimana, in attesa di risentire suoni e cultura dal Medioevo.